Dopo la bella esperienza, no, del Monte della Trasfigurazione di domenica scorsa, dove Gesù ci aveva mostrato tutta la sua gloria, e poi quella voce, no, dalla nube, la voce di Dio, ci aveva detto: questo è il mio figlio, ascoltatelo. E quindi un'esperienza proprio diretta della gloria e dell'unicità del Figlio di Dio, oggi veniamo riportati un po' coi piedi per terra. Perché portano a Gesù questo fatto di cronaca, un fatto di sangue, no? Pilato che ha fatto scorrere il sangue dei Galilei, no? La Galilea da dove veniva Gesù con i suoi apostoli, quindi forse anche li conosceva, e con il sangue dei loro sacrifici. Quindi Pilato ha compiuto un atto efferato, sacrilego, potremmo dire, no? Un atto di culto che è diventato omicidio. Questo sangue che doveva essere un sangue di espiazione, un sangue di sacrificio, un sangue forse di comunione, diventa invece omicidio. È un fatto quindi che ha un legame anche con la religione. Quanti? No, anche i fatti di cronaca che anche noi, a cui anche noi assistiamo, ce ne sono di questo tipo. E non importa se sono fatti contro i cristiani, questi certo ci toccano molto più da vicino, ma anche altri, per esempio quella follia in quella moschea, no, della Nuova Zelanda, dove questi pazzi hanno cominciato a sparare uccidendo le persone innocenti in preghiera. Bello che venerdì alcuni rappresentanti della nostra Chiesa siano andati a portare le condoglianze ai musulmani qui della nostra città, perché sono fatti che toccano la sensibilità di tutti, ci interpellano. Ma Gesù poi ne cita anche un altro, no? Un altro fatto così difficile da capire, un incidente di cantiere, potremmo dire, no? La torre di Siloe, che è una zona della città di Gerusalemme dove dovremo andare insieme a fare un bel pellegrinaggio, cade su 18 persone e le uccide. E quindi la gente, portando questi fatti a Gesù, indirettamente gli chiede anche il significato di questa morte. Perché? E forse anche dov'è Dio? Forse li ha puniti. Forse questi avevano fatto dei peccati così gravi che gli è caduta addosso la torre. Oppure il loro sacrificio non era gradito a Dio, quindi per mano di Pilato li ha uccisi. Potrebbe, non lo dice il Vangelo, ma indirettamente probabilmente c'è questa domanda, come quando vedranno il cieco nato, domenica prossima sarà la domenica del cieco nato, e gli chiedono: ma questo cieco cosa ha fatto di grave? O i suoi genitori per essere così? Sono domande che anche noi ci poniamo, no? Davanti alle vicende della nostra vita che ci capitano e che non sappiamo spiegare, magari sono anche dolorose, no? Malattie, incidenti, cose che, a cui non sappiamo dare un nome, un significato. Però Gesù intanto dice che assolutamente non c'è un legame. Pensate che fossero loro più peccatori di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, assolutamente. No, siamo tutti uguali su questo. Non c'è un motivo di punizione divina. Anzi, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E qui una delle frasi chiave, no, della liturgia di oggi, perché questi fatti spingono Gesù a far pensare alle persone che c'è un'urgenza di conversione, c'è un perire che potrebbe arrivare non così, anche se non è così tragico come una torre o come un omicidio di un governante, no, ma una morte che potrebbe arrivare, che non è solo una morte fisica, no? È un perire, un perdersi, anche e nella, appunto, in una vita sciupata. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. È un appello forte che Gesù ci fa in questa tappa della Quaresima. E siamo tanto aiutati, no, da quel racconto bellissimo di Mosè che, pascolando il suo gregge, va oltre il deserto, forse per cercare un buon pascolo per il suo gregge. Sapete, Mosè aveva lasciato il suo popolo perché lo contestavano, aveva ammazzato quell'egiziano e lui era fuggito, impaurito della punizione che poteva ricevere. Anche il faraone lo cercava e a lungo tempo sta in queste regioni desertiche, montuose, prende anche moglie. E lì vede questo roveto, gli appare l'angelo del Signore nel fuoco di un roveto, è un fuoco che brucia ma non consuma il roveto. E qui non possiamo soffermarci su questa pagina straordinaria, ma c'è un dialogo, no? Tra Mosè e Dio, è un dialogo che ci fa capire che Dio, parlando a Mosè, ha visto le sofferenze del suo popolo, ha udito il suo grido, conosce le sue sofferenze. È bellissimo questo, perché il popolo da tanto tempo era in Egitto, ma in quegli ultimi tempi subiva in modo molto grave le vessazioni degli egiziani. Un grido è salito a Dio e Dio non è stato inerme. Non si è nascosto, ma ha deciso, e questo che dice Dio nel roveto a Mosè, di scendere, di venire ad aiutarlo. E si serve di Mosè per questa opera straordinaria di liberazione. Dice, allora vai tu, ti mando dal faraone. E questo Mosè dice, ma io chi sono io per andare dal faraone? Sono venuto via perché avevo paura, dovrò io andare a liberare? E poi tu chi sei? Bellissima questa domanda. Tu come ti chiami? Come ti chiami? Chi sei? Ci vuole un dialogo in cui conosciamo il nostro Signore che viene a liberarci. Io sono il Dio di tuo padre. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Sono il Dio che da tanto tempo ti ha scelto come popolo di mia eredità, mio possesso, siete il mio popolo, tutto era previsto e adesso ho deciso di scendere a liberarlo. Questo è bellissimo, anche perché davanti alla paura di questo incarico troppo grande, Dio gli dice, io sarò con te. È questo che dà forza a Mosè, io sarò con te sempre. E poi gli dice il nome. Questo nome, come ti chiami? Se io vado a dire ai miei confratelli ebrei che mi hai mandato, ma tu chi sei? Io sono colui che sono. È questo nome misterioso, ma che ci attesta una presenza, un'esistenza che c'è, che rimane, che non se ne va, che è dinamica, che viene in aiuto, no? È un Dio che è presente. E quindi penso che ci fotografa bene questa situazione, perché anche noi, come dice il Vangelo, siamo un po' come questo albero, no? Questo albero di fichi che da 3 anni non porta frutto e che però indirettamente o direttamente, come fa il popolo che soffre, chiede un aiuto. Chiede un aiuto perché da solo non può portare frutto. E poi se leggiamo la seconda lettura dei Corinzi, ci viene detto che comunque abbiamo tutto. Siamo nella vigna del Signore, abbiamo il terreno buono che stiamo sfruttando, no? E Paolo dice che questi sono stati tutti battezzati, hanno tutti ricevuto il nutrimento, il cibo spirituale. Tutti abbiamo ricevuto la bevanda che disseta il Signore, eppure siamo senza frutto. È terribile questo. Però è molto importante divenire intanto consapevoli di questo. Guardiamo alla nostra vita, rendiamoci conto del bisogno che abbiamo Non abbiamo paura delle nostre tristezze, delle nostre solitudini, no, anche dei nostri fallimenti, o anche delle situazioni che ci stringono, no, di lavoro, di relazione, di separazione, cose che ci fanno contemplare il nostro essere senza frutto. E può essere sia a livello personale, ma anche di famiglia o di comunità o di chiesa, capite? Abbiamo bisogno di Lui. E infatti la notizia, penso, più bella di questa domenica è che Lui allora scende. Come nel Roveto, viene anche oggi qui a San Marco a visitarci, a dirci che Lui è con noi. E c'è questo straordinario vignaiolo, no? Che dice, va bene, aspetta ancora un momentino. Ci penso io a dissodarlo e a mettergli il concime. È strano perché che cosa potrebbe fare un vignaiolo su un fico? E invece lui se ne prende cura. Potrebbe concimarlo, se pensiamo per esempio al sangue dei martiri, anche in un modo bello, no? Di dono della vita. Un concime che sia il frutto della testimonianza di altri cristiani. Oppure oggi abbiamo al centro anche della nostra cura, anche della nostra offerta, la chiesa di Mapanta. Dopo nelle preghiere dei fedeli vi spiegheremo anche, la nostra chiesa, sapete, è legata a quella di Iringa in Tanzania, no? E quindi c'è un rapporto fraterno e di sostegno reciproco. Abbiamo due missionari, due preti Fidei Donum là da tanti anni, poi ho anche i miei fratelli e le mie sorelle, anch'io ci ho abitato 2 anni, posto meraviglioso. Dopo Gerusalemme bisogna andare là a vedere com'è la situazione. È una chiesa giovane, no? È un fico che sta buttando frutti meravigliosi, battesimi infiniti, sacramenti, matrimoni, anche con delle difficoltà. Stiamo costruendo la chiesa, infatti le offerte generose che oggi darete sono per questa intenzione, no? Per la chiesa che viene costruita. Quindi abbiamo un vignaiolo che viene a lavorare nella nostra casa, nel nostro giardino, sulla nostra vita. Quindi ogni situazione, no? Anche quelle più difficili, quelle a cui non sappiamo dare un nome, quelle che ci vedono smarriti, anche quelle sono vicende che ci portano a dare frutto. Se accettiamo con disponibilità, con umiltà, il lavoro che Lui fa su di noi. Accettiamolo il lavoro del vignaiolo. Non diciamogli di no, non ne abbiamo bisogno. No, concimaci, potaci, aiutaci. Questo è il grido che deve salire oggi dal nostro cuore. Anche perché ci dà solo 1 anno, Non è che avrà tanta pazienza. Il tempo si è fatto breve, ormai siamo alla fine dei tempi, dice Paolo. Infatti la Pasqua è ormai vicina. Allora, appunto, ringraziamolo perché anche oggi ci conforta col suo intervento, con la sua vicinanza e con la sua misericordia.